Amicinere! Dattolo di Torino! Aveva promesso che non sarebbe trascorso l'anno decimo del fascismo senza che io avessi visitato la vostra città. Ecco che io mantengo la mia promessa. Sono fiero. Essere tra voi e vi dichiaro con tutta schiettezza che la vostra accoglienza ardente ed entusiastica ha superato le mie aspettative. Popolo di Torino, che appartiene ad una razza di guerrieri, di lavoratori, mi è venuto incontro con tutti i palpiti di una fede chiaramente e profondamente sentita. Se 9 anni or sono il nostro contatto fu vibrante anche allora di entusiasmi, la moltitudine che sta oggi dinanzi a me mi permette di affermare in faccia all'Italia e in faccia al mondo che il Piemonte sta per mettersi all'avanguardia del movimento fascista italiano. Come potrebbe essere altrimenti? Torino è una città romana, non già non soltanto perché fu ricostruita da Giulio Cesare, ma è romana per la sua tenacia, è romana per il valore che ha dimostrato durante i secoli in assedi e battaglie memorabili, è romana perché ha dato la fiamma e il sangue al risorgimento della patria. Qui a Torino lo squadrismo animoso non ha conosciuto limiti al suo sacrificio. Torino ha dato al fascismo una figura di asceta. Parlo di Mario Gioda, e ha dato alla rivoluzione un quadrumviro che in pace e in guerra merita, e non per enfasi retorica, appellativo di eroe. Per disperdere ogni dubbio, vi annuncio che d'ora innanzi i contatti tra voi e me saranno più frequenti, anche se meno solenni. Morale e la comunione degli spiriti c'è stato sempre. E posso dire, con tranquilla coscienza, che nessuno dei problemi che interessano la vostra città mi ha lasciato indifferente. Io intendo che Torino, città cara al mio cuore, e città cara al cuore di tutti gli italiani che non dimentichino, conservi il suo posto, il suo prestigio, il suo rango di grande, industriosa, laboriosa città. Gran Orsona, Napoli. Io tracciai le linee di quella che doveva essere l'azione fascista. Da allora la storia d'Europa ha avuto degli avvenimenti di qualche rilievo. Parlai allora della tragica contabilità della guerra. E con due articoli non dimenticati del popolo d'Italia, io affermai che su questa contabilità era tempo di passare alla spugna. La conferenza di Losanna è una delle poche che ha avuto una conclusione, pilotata energicamente dal primo ministro inglese, la navicella delle riparazioni dei debiti è oggi nel porto di Losanna. Verrà il grande popolo della Repubblica Stellata ricacciare questa navicella dove c'è il dolore e il sangue di tanti popoli, ricacciarla nell'alto mare? Io vorrei che questo no che voi avete pronunciato con voce di tuono valicasse l'Atlantico e giungesse a toccare il cuore di quel popolo. Una conferenza che ha interessato tutte le genti del mondo civile è quella del disarmo. Taluno ha pensato che le nostre proposte pratiche e concrete fossero ispirate da calcoli di machiavellismo. Niente di più falso. Era un mezzo molto semplice per saggiare la nostra sincerità, metterci alla prova. Ora, gli uomini in buona fede devono aprire le orecchie e soprattutto devono spalancarle quelli che sono in malafede. Da questa città di frontiera che non ha mai temuto la guerra, io dichiaro, perché tutti intendano, che l'Italia segue una politica di pace, di vera pace, che non può essere dissociata dalla giustizia. Di quella pace che deve ridare l'equilibrio all'Europa. Di quella pace che deve scendere nei cuori come una speranza di una fede. Eppure, oltre le frontiere ci sono dei farneticanti, i quali non perdonano all'Italia fascista di essere in piedi. Per questi residui o residuati di tutte le logge è veramente uno scandalo inaudito che ci sia l'Italia fascista, perché essa rappresenta una irrisione documentata ai loro principi che il tempo ha superato, poiché essi hanno inventato il popolo non già per andarvi incontro alla nostra franca maniera, ma lo hanno inventato per mistificarlo, per dargli dei bisogni immaginari, per dargli dei diritti inconcepibili. Costoro non sarebbero alieni dal considerare quella che si potrebbe chiamare una guerra di dottrina tra principi opposti, poiché nessun nemico peggiore della pace di colui che fa di professione il panciapichista o il paciafondaio. Ebbene, se questa ipotesi dovesse verificarsi, ma la partita è decisa fin dal principio, poiché tra i principi che sorgono e che nascono e i principi che declinano, la vittoria è per noi, per i primi. Suscitato l'interesse di tutti i paesi. Rimanere ancora nella società delle nazioni, ora io vi dichiaro che noi rimarremo ancora nella società delle nazioni, specialmente oggi, che essa è straordinariamente malata e non bisogna abbandonarne il capezzale. La società delle nazioni, essendo troppo universalistica, le accade che le sue istruzioni perdono di efficacia col trascorrere delle distanze. E se può avere qualche efficacia nelle vicende europee, quando siamo nell'estremo oriente o nell'America meridionale, le parole restano parole senza senso e senza significato. Ci sono stati dei tentativi per disincagliare l'Europa da questa costruzione troppo universalistica, ma io penso che se domani, sulla base della giustizia, sulla base del riconoscimento dei nostri sacrosanti diritti, sigillati dal sangue di tante giovani generazioni italiane, si realizzassero le premesse necessarie e sufficienti per una collaborazione delle quattro grandi potenze occidentali, l'Europa sarebbe tranquilla dal punto di vista politico, e forse la crisi economica che ci attanaglia andrebbe verso la fine. Vi è un'altra questione che concerne una domanda tedesca. Anche qui il fascismo ha avuto delle idee e delle direttive precise. La domanda tedesca per la parità giuridica è pienamente giustificata. Bisogna riconoscerlo. Tanto più presto, tanto meglio. Nello stesso tempo, finché dura la conferenza del disarmo, la Germania non può chiedere di riarmarsi in nessuna misura. Ma quando la conferenza del disarmo sia finita e abbia dato un risultato negativo, allora la Germania non può rimanere nella società delle nazioni se questo divario che l'ha mortificata non viene annullato. non vogliamo egemonia in Europa. Noi staremo contro all'affermarsi di qualsiasi egemonia, specialmente se questa egemonia deve cristallizzare una posizione di patente ingiustizia. Quanto alla politica interna, voi sapete che il partito ha riaperto le sue porte. Il bravo Castaldi mi dice che le domande dei torinesi arrivano alla cifra imponente di 20.000. Magnifico. Ma a costoro da tutti devo ricordare che l'organizzazione politica del regime si chiama partito perché è il partito che ha fatto la rivoluzione, ma che non ha niente di comune col concetto dei vecchi partiti. Il Partito Nazionale Fascista è un esercito, o se voi volete ancora, è un ordine nel quale si entra per servire e per obbedire. Altra bussola che ci guida nel cammino: la collaborazione delle classi. In questa città, che ha così numerose maestranze, mi piace di solennemente affermare che le classi lavoratrici hanno compiuto il loro dovere dinanzi alla crisi e si sono caricate le spalle dell'inevitabile fardello. Devo anche aggiungere che le classi industriali italiane si muovono in questa atmosfera di concordia. Tengono duro nell'attesa dei tempi migliori. Ma se la collaborazione è necessaria nei tempi facili, è indispensabile nei tempi difficili, quando ogni dispersione di energia, ogni discordia è un vero e proprio tradimento consumato ai danni della patria. Torino è stata meravigliosa nell'opera di assistenza. Ci siamo già sganciati dal concetto troppo mischino di filantropia per arrivare al concetto più vasto e più profondo di assistenza. Dobbiamo fare ancora un passo innanzi. Dall'assistenza dobbiamo arrivare alla solidarietà nazionale. Siamo contrari al sistema dei sussidi. Coloro che leggono le cronache di questi giorni vedono che essi non risolvono nulla. Siamo anche contrari a tutte le misure oblique, a tutti i tentativi di dimezzare il valore di quella moneta che io considero la bandiera della nazione e che là dove è stata consumata non ha migliorato affatto le condizioni del popolo. È vero che proprio in questi giorni, mentre noi siamo qui riuniti in questa piazza, da tutti i punti della Gran Bretagna si muovono verso Londra gli eserciti che si chiamano della fame. Finalmente Torino deve avere il lavoro per le sue maestranze. È tutto quello che è stato creato dal coraggio, dalla tenacia e dalla genialità che il torinese deve rimanere a Torino. C'è qualcuno che pensa che noi ci preoccupiamo dell'inverno dal punto di vista politico. È falso. Dal punto di vista politico potrebbero passare anche 50 inverni grigi che niente succede. Tanto più che pensiamo che dopo gli inverni grigi possono venire anche le primavere del benessere e della gloria. Ma è dal punto di vista umano, perché il pensiero che una famiglia soffra dà a me stesso una sofferenza fisica, perché io so per averlo provato che cosa vuol dire. Cosa vuol dire la casa deserta e il desconuto? Camerati torinesi, questa veramente magnifica comunione di spiriti, per cui noi in questo momento siamo uno solo, un solo cuore ed una sola anima, non potrebbe chiudersi senza rivolgere un pensiero pieno di profonda devozione alla maestà del re, che rappresenta la continuità, la vitalità, la santità della patria. Quale dunque la parola per il nuovo decennio verso il quale noi andiamo incontro con l'anima dei 20 anni? La parola è questa: camminare, costruire e, se necessario, combattere e vincere!